La cucina italiana è la più amata al mondo ed è molto popolare anche in Australia, con piatti conosciuti da tutti o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto, nelle piccole trattorie italiane, magari non lontano dalle terre che ne producono gli ingredienti. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Rari, confinati in zone ristrette, a volte illegali, ma adorati e parte dell'identità stessa per alcuni italiani. Ma nessun altro lo sa. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast vi racconterò la storia di sei piatti.
A little bit disgusting, actually.
I like it too much.
Oh my god, yeah!
Delicious.
Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Roma, capitale d'Italia dal punto di vista politico, culturale, ma anche dal punto di vista culinario, non scherza. Oltre alla carbonara, tanto bistrattata nel mondo con mille variazioni, c'è una tradizione che per alcuni forse è un po' ripugnante, che viene da lontano e che ha cercato di valorizzare al meglio quelli che anche in passato erano considerati poco più che scarti.
Pagliata. Okay, that looks nice.
Looks delicious.
It looks like pasta.
Would you have it?
Oh, depending on what it contains.
Oh.
Intestines, or.
Oh my god.
Ooh, right. Okay, no, not anymore.
Oh, Lord have mercy. I'd rather eat my foot.
Parliamo oggi della leggendaria pagliata romana e lo facciamo con Francesco Balestrieri, executive chef del ristorante Agostini di Canberra. Ciao Francesco.
Buongiorno Massimiliano.
Allora Francesco, non tutti sanno che cos'è la pagliata, lo vogliamo spiegare?
Allora, la pagliata è un piatto tipico romano nato dal testaccio e sarebbe alla fine l'interiore, il budello da latte, da vitello. Quello lì è la pagliata.
Quindi praticamente il vitello deve essere molto piccolo e nutrito soltanto dal latte, no?
Nient'altro, già solo l'intestino. Solo un intestino pulito, diciamo pulito, che non è solo, è solo col latte dentro alla fine.
Che aspetto ha questo piatto, no? quando lo vedi?
Quando lo vedi sembra delle salsicce, diciamo così, delle salsicce biancastre cotte nel pomodoro.
E che gusto ha la pagliata? Per chi non l'ha mai mangiata?
Sono un sapore molto forte, viene chiamato l'antica Roma perché è molto forte e è molto, c'è un profumo molto molto forte, più forte della trippa, se tu sai, più forte della trippa come sapore.
Ok, tu hai anche usato la parola profumo, ma forse non è proprio profumo quello che volevi dire.
No, non era quello che è, perché quando io ho fatto la mia carriera e quando ho lavorato a testaccio, entrare in cucina quando cuoceva per 2 ore non era così bello, diciamo.
Ah, quindi tu hai lavorato proprio a testaccio, quindi la pagliata era nell'aria praticamente tutti i giorni,
nell'aria.
Quasi.
È una ricetta molto particolare da fare, perché il budello deve essere trattato in un modo particolare, cioè deve essere lavato, chiuso, fatto bene e deve essere, no, maneggiato con molta cura, non si deve rompere il budello.
E in che piatti viene utilizzata? Soltanto con la pasta o viene mangiata anche in modi diversi?
Viene fatto in umido e in pomodoro e con la pasta. Il più popolare a Roma è quello con la pasta, con i rigatoni.
I rigatoni devono essere?
Sì, perché il sugo della pagliata, il sugo del pomodoro alla fine deve andare dentro al rigatone, ecco il perché.
Capito.
Deve essere tutto amalgamato insieme e quando tu alla fine metti il pecorino, se metti una pasta diciamo lunga, non viene molto, no, non si amalgama molto bene.
In Australia si può fare la pagliata?
Molto difficile, penso. Perché il problema è il vitello. Qui in Australia non ammazzano i vitelli così giovani. Ma in Italia è successo dal 2000 al 2016, circa facevano la pagliata con il budello d'agnello.
Teoricamente qui in Australia, visto che c'è molto agnello, si potrebbe fare con l'agnello.
O diciamo con l'agnello, se loro, diciamo, viene macellato quando è giovane.
Tu quando l'hai preparata l'ultima volta la pagliata?
L'ho preparata, era un apprendista all'epoca, non era un apprendista, era un ragazzo in cucina, era prima di che venivo in Australia, perciò era nel 1999, 99-98.
Secolo scorso, quindi.
ero giovane, ero quando stavo lì dentro.
Ero giovane, dai.
Era una cucina di Trastevere, come sai, che a Roma le cucine delle trattorie di Roma, la maggior parte sono sottoterra, no?
Sì.
Sono le scantinati, diciamo, e sopra c'è il ristorante. Mi ricordo che quando scendevo le scale e c'era la pagliata che bolliva, tu lo sentivi proprio quando facevi scalino su scalino, e lì sei...
E lì ti toccava farla, anche se non avresti voluto.
Sì, c'era da assaggiare, c'era questo chef che era più grande di me all'epoca, adesso sarà molto in pensione, penso. Faceva, che buona, era di mattina alle 11 e già cocceva per 2 ore. E tu dicevi, oddio.
La pagliata per brunch, praticamente. Anche la pagliata romana ha avuto qualche problema con la legge, come molti dei piatti protagonisti di questa serie. Dal 2001 al 2015, a causa dell'emergenza mucca pazza, i romani avevano infatti dovuto rinunciare a questo piatto della tradizione, immortalato da Alberto Sordi in una celebre scena del Marchese del Grillo. Negli anni bui della mucca pazza, i romani si erano dovuti rivolgere alla versione alternativa, con budella d'agnello. Invece, visto che magari la pagliata non la fai così spesso qui in Australia, un po' perché appunto è anche complessa da fare, qual è l'ingrediente più strano, così diciamo tra virgolette disgustoso, che ti sei trovato tu a utilizzare in cucina nei tuoi piatti?
Questa è una bella domanda. L'altro, quando è stato? 2 mesi fa ho provato a fare la lingua di manzo. Non è disgustosa, ma è particolare da vedere, no?
Sì.
E poi che cosa è successo l'altro giorno? I zampotti di maiale, che era una vita che non li facevo, al negro dolce.
I zampotti di maiale,
un bel effetto.
Sì, esteticamente non tutti sarebbero in grado di affrontarli, però Francesco, se vuoi andiamo alla ricetta della pagliata. Che cosa ci serve, di cosa abbiamo bisogno come ingredienti?
Allora, di ingredienti abbiamo all'incirca 800 grammi di intestino da latte, che deve essere ancora pieno, ci deve essere del latte all'interno. Ci servono all'incirca 400 grammi di rigatoni, la passata di pomodoro sui 750 grammi, una cipolla e un gambo di sedano. Io per mia scelta ci metto il garofalo all'interno e del vino bianco.
I chiodi di garofalo intendi?
Sì, i chiodi di garofalo.
Ok. Ma questa è un'aggiunta, diciamo, una eccezione alla ricetta tradizionale.
Nell'antica Roma lo usavano, ecco il perché tagliava un po' il sapore forte di chiodi di garofano.
Ok.
E, olio d'oliva, parmigiano, serve tanto pecorino romano e parmigiano, e a chi piace il peperoncino e del sale fino.
Ottimo.
Questo qui sono gli ingredienti, sono molto, se guardi, sono molto poveri gli ingredienti, niente di complesso.
No, anche perché in origine appunto la pagliata nasce proprio per riutilizzare le parti dell'animale che, diciamo, i benestanti non volevano, quindi...
Giustissimo. E quando c'erano poi al mattatoio, questi qua erano scarti del maiattatoio di Roma, del macello di Roma, il popolo prendeva questi scarti.
E poi si preparava la pagliata. Ecco, come faceva? Sì. Prova a spiegarci. Sarà un po' difficile per noi farla, ma insomma, chissà, qualcuno ci potrebbe anche riuscire.
Se c'hai degli animali in casa è possibile farla.
Vero.
Il budello va prima tagliato all'incirca sui 30 centimetri e va, diciamo, legato da tutte e due le parti. Va fatto un nodino, va fatto una specie di ferro di cavallo alla fine, perché il latte deve rimanere all'interno, lo dico sempre perché è la cosa più importante della pagliata. Vengono fatti dei ferrini di cavallo di 30 centimetri legati, e da parte viene poi lavata, la cosa più importante, viene lavata esternamente il budello. A parte si fa della cipolla, sedano e carota con l'olio d'oliva, viene fatto un soffritto leggero. Io aggiungo in quel momento il chiodo di garofano, perché con l'olio caldo e con il vapore il gusto, diciamo, viene fuori. E poi si aggiunge l'intestino all'interno di questo soffritto e viene sfumato col vino bianco. Quando il vino bianco evapora, a quel punto lì si aggiunge il pomodoro, il sale e il peperoncino. E da quel momento in poi inizia la cottura, minimo per 2 ore, si abbassa il fuoco, si mette il coperchio, per 2 ore si lascia bollire. A parte poi dopo si cuoce la pasta come sempre, no? E un minuto prima viene levato la pasta molto al dente e viene messa nel sugo. E a quel punto lì si comincia a amalgamare il tutto, si finisce a cuocere la pasta nel sugo, perciò la pasta si impregna, diciamo, di pomodoro. E basta, viene messa nel piatto. E una spolverata di peperoncino, ancora se vuoi averla bella piccante, e una manciata di pecorino romano grattugiato sopra.
Come cuoce per così tanto tempo?
Perché il budello, il latte all'interno, il siero all'interno deve cuocere. Oppure se cuoce troppo velocemente il budello diventa duro e gommoso. Cuocendolo piano piano si prova a ammorbidire. E quando tu hai la pagliata fatta vera, quando tu tagli questo ferro di cavallo, hai del siero che esce fuori.
Detto così sembra un po' una cosa da film horror, però.
Del siero, una specie di diciamo, possiamo chiamarla salsiccia a ferro di cavallo, quando si taglia a pezzi con la pasta si esce questi pezzettini di siero fuori, no?
Quindi non è liquido?
No, è come se fosse una ricottina.
Ma a Roma adesso la pagliata non è che sia poi, anche nemmeno a Roma, un piatto così comune, diciamo, da tutti i giorni, giusto?
No, non penso. Sono un po' di anni che vivo qui adesso, solo non penso. Ho degli amici a Roma e il problema della pagliata devi conoscere molto bene il macellaio. Devi avere un rapporto molto stretto con lui e ti devi fidare del macellaio. Perché se per caso è sporca significa che il vitello ha toccato solo un pezzettino di erba, tutto l'intestino sarà amaro. Perciò avrai un piatto disgustoso amaro. Lì non lo puoi cambiare, una volta che tu hai cucinato per 2 ore, è amaro. Non è recuperabile, perciò prima di tutto devi conoscere bene il macellaio. E poi la seconda parte è che no, non tutti piace. Certe trattorie romane, so ancora che a Trastevere lo fanno, 2, ma lo mettono come speciale, no? Un piatto speciale della giornata, non nel menù fisso.
Sì, effettivamente come gusto, sì, ma anche come impatto, diciamo, sapendo che cos'è qualcuno potrebbe anche scegliere dell'altro. E poi c'è questa cosa che è interessante che dicevi tu del rapporto col macellaio, effettivamente forse oggi non c'è più, nel senso uno va al supermercato, anche i ristoratori forse non hanno più quel rapporto, non tutti perlomeno, quel rapporto personale con i fornitori, quindi si diventa un po' complicato.
Diventa un po' più complicato, sì. La vecchia generazione di testaccio che andava al mercato a prendere che aveva il suo macellaio di fiducia, diciamo, sono quasi scomparse.
Come nasce quindi la tradizione dell'utilizzo delle parti meno nobili dell'animale, che è diventato uno dei tratti caratteristici della cucina romana? Ne ho parlato con un romano doc, Paolo Nocella, ex parlamentare in South Australia, che mi ha riportato ai tempi in cui il Mattatoio di Roma non era un museo di arte contemporanea come è oggi, ma ancora si procedeva alla macellazione delle carni.
Dopo aver venduto le parti nobili dell'animale, cioè i 2 quarti anteriori e i 2 quarti posteriori, quello che rimane sono le interiora, quindi il cosiddetto quinto quarto, che pur essendo, diciamo, a molto buon prezzo e facilmente ottenibile, cucinato bene, secondo la tradizione, produce dei piatti molto gustosi e ormai cristallizzati nella tradizione della cucina romana. Possiamo elencare molti, partiamo dal cervello, poi cuore, milza, lingua, fegato, polmoni, rognoni, cioè i reni, fino ad arrivare alla coda. La coda alla vaccinara è un altro classico della cucina romana.
Scusi Paolo, però tante di queste cose che lei elenca, per molti di quelli che ci ascoltano, non sono così semplici, ma a Roma, diciamo, questo mangiare, questo cibo è normale, cioè tutti quanti lo mangiano e nessuno si scandalizza, quindi.
No, non solo non si scandalizza, ma addirittura è disposto a pagare cifre non indifferenti per trovarlo anche nei ristoranti, oltre che nelle macellerie. Addirittura nel quartiere di Testaccio, dove fino a alcuni anni fa sorgeva il mattatoio principale di Roma, quello con l'entrata monumentale, con le statue dei tori, eccetera, lì sul piazzale anteriore del mattatoio c'era, e c'è ancora in parte, una serie di ristoranti specializzati appunto in frattaglie, nomi celebri, ricercati, molto cari. L'altro piatto tipico è la trippa alla romana, cucinata con la mentuccia e il pecorino, e piatto che tutte le mamme romane fanno almeno una volta alla settimana, la cosiddetta coratella. La coratella, per chi non lo sa, è semplicemente l'insieme di 3 tagli di interiore, cioè cuore, fegato e polmone. Ma in effetti è un piatto semplicissimo, perché si tratta di cucinare appunto in padella con dell'olio, dell'aglio, con del peperoncino, magari con dell'alloro, questi 3 tagli. L'importante è la sequenza. E secondo mia madre era molto semplice, bisognava ricordare che per primo bisogna mettere in padella il cuore a fette, perché richiede una cottura più lunga. Dopodiché seguono i polmoni che, essendo spugnosi, a un certo punto emettono aria, quindi almeno una specie di fischio. Per cui, secondo mia madre, quando fischia chiama il fegato, perché il fegato appunto ha bisogno di una cottura molto breve.
Ma lei l'ha sentito questo fischio, è vero?
Sì, è vero, è vero. È vero perché il polmone, essendo spugnoso, man mano che soffrigge, fa fuori uscire dell'aria che produce un fischio.
E la mamma cosa diceva sulla pagliata? L'ha insegnato qualche altro trucchetto?
Io sono figlio di padre romano, di madre toscana, etrusca, e quindi proprio il connubio classico che ha dato luogo all'impero romano. Però a casa ha dato luogo anche a delle discussioni, perché mia madre inizialmente aveva un sano disprezzo per la cucina romana, premiando la sua cucina d'origine, appunto volterrana toscana. Col tempo naturalmente si è abituata, poi ha ceduto all'insistenza di mio padre, che ogni tanto chiedeva appunto piatti tipici, tipo pagliata, tipo coratella, e devo dire, con l'andare degli anni, poi anche lei si è affezionata appunto a alcune preparazioni tradizionali.
Lei ha una poesia per tutti, c'è la poesia anche sulla pagliata o ci manca?
Sulla pagliata proprio no. Però la possiamo trovare una che si avvicina, fa al pranzo delle eminenti. Eminenti è un'abbreviazione di eminenti. Nella Roma dell'Ottocento spesso un gruppo di amiche popolane benestanti, dette appunto eminenti da eminente, si mettevano d'accordo per andare a fare un cosiddetto pranzetto in campagna o, come si diceva allora, fora de porta. E loro partivano la mattina all'alba e raggiungevano in carrozzella l'osteria concordata, e qui formavano una bella tavolata e per ore e ore si intrippavano mandando giù ogni ben di Dio. L'inizio del pranzo, come dice il Belli in un sonetto dedicato appunto il pranzo delle eminenti, è la minestra di riso e piselli, e dice: mo senti al pranzo mio riso e piselli, all'esso de vaccine gallinaccio, garofolato, trippa, stufataccio e uno spido de sarsicce e fegatelli. Ecco, qui già troviamo due elementi
del quinto quarto, sì.
La trippa e i fegatelli. E il pranzo poi continuava con un fritto di carciofi e granelli, che sarebbero i reni, i rognoni, gnocchi, cinghiale all'agrodolce, uccelli, peperoni, salame, mortadella, formaggio, insalata, il tutto innaffiato da vino de tutto pasto e vin d'Orvieto, e per finire rosolio, caffè e ciambelle, con buona salute dell'eminente.
Non era un pranzo leggero, eh?
Giusto un pranzetto.
Ciao a tutti, sono Francesco Balestrieri, l'executive chef di Agostini, e noi oggi assaggeremo i rigatoni alla pagliata, cucina tipica romana.
Ti ricordi quando l'hai mangiata per la prima volta, la pagliata? Eri un bambino, eri già più grande?
Ero un ragazzo, no, non ero un ragazzo, ero alle prime armi della cucina, diciamo.
Che impatto ti ha fatto la prima volta?
Ero diventato viola in faccia, perché c'ha un gusto molto forte, c'ha. Non te lo so paragonare. Tu l'hai mai mangiata mai la trippa di Roma?
Mi sa di no.
Ok, come te lo posso spiegare?
Non sono così avventuroso, purtroppo. Faccio questo podcast per imparare, per espandere, ma non è che abbia proprio provato tutto questo.
Ne ho provati di piatti strani, diciamo, e anche questo qua nella sua categoria. È un gusto molto forte, molto... non so come dirti.
Non ci sono paragoni.
Non so come spiegartelo, perché se tu mi dici: Francesco, la ordiniamo al ristorante, ti dico di no.
Okay. Però tanti la adorano, è proprio una cosa che, come dire, fa parte.
La vecchia generazione sì.
Ma quindi è più che altro un piatto da ordinare al ristorante, non si fa a casa, in famiglia?
Mia zia la fa in famiglia ancora. Mia zia la ordina al suo macellaio e la fa in famiglia. Solo diciamo che sono piatti che, come ti ho detto prima, quando ce l'hai, la cucini.
Magari telefoniamo alla zia, allora vediamo se ha qualche trucco per noi.
Solo per esempio nella mia famiglia non si fa, no? E so di Roma, no?
Quindi non tutti i romani la fanno?
No, non tutti.
Tu quando è che l'hai mangiata l'ultima volta? Dicevi quando ancora eri in cucina nel 90...
Roma, 98-99 doveva essere all'incirca, perché poi dopo nel 2000 sono andato via e ho cominciato a viaggiare.
E lì la pagliata, non l'hai più trovata nel giro per il mondo, quindi?
No, quando tu mi hai chiamato l'altro giorno pensavo un piatto, no? Un piatto un po' diverso, quando hai detto la pagliata faccio ok.
Sì, perché ci sono tanti piatti romani che utilizzano appunto parti degli animali meno nobili, però la pagliata effettivamente con questa storia del vitellino da latte eccetera è quella che è un pochino più, no, è problematica per tanti.
Nella storia di Roma c'era, non c'è. E penso che tanti della mia età o più grandi di me, penso che tanti l'hanno provata, adesso non lo so, ma all'epoca sì.
Quindi tu la pagliata della zia non l'hai mai provata però?
La pagliata della zia no, perché ho chiamato mia madre e ho fatto: mamma, ti ricordi la pagliata? Sì, che cosa è, zia la fa? Ah, ok.
Però non vi ha mai invitato?
No, non mi ha mai invitato, per fortuna, diciamo.
E per fortuna, benissimo. Allora, su questo, se vuoi, concludiamo. Grazie quindi a Francesco Balesteri, che è l'executive chef di Agostini's a Canberra, per questa passeggiata che abbiamo fatto tra le vie del testaccio oggi, la scoperta della tradizione romana in cucina. Grazie, Francesco.
Grazie, Massimiliano, per l'invito.
Nel prossimo episodio ci sposteremo a Napoli per un dolce a base di sangue. Seguite Scarafoni in Cucina sulla vostra app per podcast preferita o direttamente sulla app SBS Radio. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Rachel Sidley, Caroline Gates e John Dexter. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.